chi viene al cinema.
Terza puntata. Oggi il nostro pensiero va al collega Mariano Morace, un collega e un maestro, sia per me, Moira Bubola, in vostra compagnia, ma anche per
Alessandro Bertoglio. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti al Festival di Locarno e non solo, anche seduti sulle poltrone dei cineclub a raccontare film. Purtroppo Mariano non c'è più, ma restano i suoi film, i suoi incontri e tutte le pagine che ha regalato, che potete ritrovare sul nostro sito rsi.ch.
Resta anche la sua generosità e quello che ci ha insegnato, avere sempre uno sguardo aperto, attento, mettersi in ascolto e non stilare giudizi troppo affrettati. Grazie Mariano per questi insegnamenti e grazie per esserci stato. Veniamo alla settimana, una settimana in cui al cinema si parla molto di architettura, perché i temi di due delle uscite che stiamo per annunciarvi ci porteranno proprio tra edifici e costruzioni.
Questo, se non lo avete ancora notato, è Indovina chi viene al cinema, è il nostro modo di raccontarvi le uscite cinematografiche e l'attualità al cinema della settimana, ma anche di incontrare un protagonista del cinema. Tutto questo, ovviamente, nel corso dei 25 minuti circa che passeremo insieme, però mettiamoci comodi e diamo inizio alle proiezioni.
Indovina chi viene al cinema.
Settimana curiosa per quel che concerne le uscite nelle nostre sale. Sono 4 con 3 documentari, 2 dei quali legati al mondo dell'architettura, a cominciare da
Architettura della felicità di Michele Cirigliano e Anton von Bredow, che abbiamo visto per la prima volta a Soletta ad inizio anno, a gennaio. È una storia molto particolare perché ci riporta a Campione d'Italia, un'enclave italiana sul lago di Lugano, grazie a un celebre casinò diventata uno dei punti principali della vita notturna.
Ma il prezzo, Alessandro, pagato dai campionesi per quel benessere è stato alto, perché con il tempo si è sviluppata una vera e propria dipendenza sociale ed economica dal mondo del gioco d'azzardo. Il film raccoglie un coro di testimonianze di cittadini di Campione che raccontano sogni passati, ricordi e nuove sfide. Il loro sguardo è rivolto ai momenti gloriosi del passato, ma è l'avvenire a preoccuparli davvero. Come riprendere in mano le redini dopo aver vissuto una vita all'ombra di un casinò che un tempo significava tutto? Le loro voci si intrecciano in un ritratto corale di una comunità alla ricerca di orientamento.
La Campione dei tempi era una cosa indescrivibile, una mini Monte Carlo.
E viene al casinò per giocare. Non è che gioca per vincere. Lui vince e quindi può giocare di più.
Vous saviez qu'il y avait 540 employés, qu'il y avait 107 employés communal. E allora j'étais arrivé.
La casa da gioco ha un lato che lo collega direttamente all'underworld, al mondo più basso, quello della criminalità. Non si può condurre una sala da gioco, un casinò, senza giocare su questi due tavoli, quello più alto e quello più basso.
Quello che abbiamo appena ascoltato era un estratto del trailer di Architettura della felicità. A Soletta, tu Moira ne hai parlato proprio con Michele Cirigliano e ora noi vi proponiamo un breve estratto di quell'intervista in cui il regista ci spiega proprio i motivi della sua scelta campionese.
Campione dimostra, secondo me, in modo emblematico e anche simbolico ciò che può succedere quando una società si basa su una monocultura. Esempi come questi in grande li abbiamo visti un po' dappertutto, penso all'Ilva di Taranto, all'industria automobilistica in Germania, la pesca industriale in Norvegia, eccetera, eccetera. Campione è interessante perché è piccola, quindi è una specie di laboratorio dove poter puntarci l'occhio e capire bene alcune cose che altrimenti sarebbero nascoste. Quasi tutti, con l'eccezione di Riccardo Mandelli, lo storico che ci parla appunto anche dei lati oscuri del mondo del casinò, tutti gli altri sono di Campione, quindi non so, hanno avuto forse subito fiducia in noi, hanno capito subito che non andavamo alla ricerca di nomi e cognomi, non andavamo alla ricerca di colpevoli, volevamo semplicemente sapere cosa ha potuto portare al declino alla fine di Campione d'Italia. Questa fiducia ha fatto sì che, parlando con la gente, insomma, parlando, mostrando un'autentica curiosità, no? Verso Campione, verso i campionesi, la gente si è aperta, non dicendo chiaramente sempre tutta la verità, forse, o non andando sempre in fondo alle cose, perché c'è molto da perdere. Tu vivi in un paesino di 2000 abitanti, quindi fai un po' di attenzione prima di svelare certi segreti. Però penso che tante cose ce l'abbiano dette, il film sia comunque andato abbastanza a fondo.
Sempre dalla scorsa edizione delle giornate cinematografiche di Soletta, anche se aveva avuto la sua anteprima allo Zurich Film Festival di un anno prima, arriva il secondo documentario di stampo architettonico, che ci porta indietro nel tempo di quasi un secolo, ma soprattutto ci porta in Costa Azzurra.
Si intitola E1027, Eileen Gray, Un Das Haus am Meer di Beatrice Minger e Christoph Schaub. La designer irlandese Eileen Gray costruisce un rifugio in Costa Azzurra nel 29, la sua prima casa, un'opera perfetta, discreta e all'avanguardia. La chiama E1027, un'unione criptica delle sue iniziali e di quelle di Jean Badovici, con cui l'ha costruita. Le Corbusier, quando scopre la casa, ne rimane rapito. Più tardi ricopre le pareti con murali e ne pubblica le foto. Gray definisce questi dipinti un atto di vandalismo e ne chiede la rimozione. Lui ignora i desideri della designer e costruisce direttamente dietro la casa chiamata E1027 il suo famoso cabanon, che domina la narrazione del sito fino ad oggi.
Passiamo all'unico film di fiction che è in programma questa settimana con un trailer.
Quello è Ragione e Sentimento.
Ok, grazie.
Il mio preferito.
Hai una Jane Austen da consigliare per ogni circostanza. Tu chi saresti?
Anne Elliot in Persuasione.
Ai!
Ha scelto di farsi scorrere la vita davanti. La residenza Jane Austen mi invita a passare 2 settimane in Inghilterra. Adorano i primi capitoli del mio romanzo. Maledizione, sei stato tu.
Ti serviva un calcetto nel sedere, è fantastico, no?
Sono il pronipote di Jane Austen.
Wow.
Non faccio parte del suo fan club, penso che la sua opera sia sopravvalutata.
Non vado a letto con un uomo da 2 anni e flirto col mio migliore amico.
Ha un titolo curioso, ma si tratta di fiction. Esce in sala Jane Austen, ha stravolto la mia vita.
Eh sì, un bel titolo per il primo lungometraggio uscito lo scorso gennaio della regista Laura Piani, che è francese, quindi dovrei dire Laura Piani, che ci accompagna al fianco di una libraia estrosa e grande ammiratrice dei romanzi di Jane Austen. Una commedia romantica meno scontata di quanto si potrebbe pensare e soprattutto ben riuscita. Merito anche della spettacolare protagonista, Camille Rutherford, che interpreta Agathe, libraia parigina che sogna di diventare una scrittrice. Single, desidera anche una storia d'amore degna dei romanzi di Jane Austen, della quale è in grado di consigliare un libro per qualsiasi occasione, per qualsiasi lettore. Si bacia con la sua migliore amica, ma non va a letto con un uomo da 2 anni. Quando si reca in Inghilterra per partecipare ad una residenza per scrittori, dovrà affrontare la sua paura di scrivere, ma anche la sua paura di amare.
E arriviamo all'altra uscita della settimana, si intitola Queer ed è di Nicola Bellucci. Si tratta di un documentario. Queer è il minuscolo ed eccentrico negozio di pelletteria di Massimo e Gino, insieme da 42 anni e probabilmente la coppia queer più longeva d'Italia. Ma il negozio non è solo una boutique di borse artigianali nel centro di Palermo, è diventato un punto di riferimento per la comunità locale, uno spazio dove si accoglie, si confessa, si scherza e si cura. Attraverso le voci di chi passa in boutique, il documentario racconta uno spaccato della lunga lotta per i diritti civili in una Sicilia ancora profondamente segnata dalla cultura patriarcale.
Il regista Nicola Bellucci è l'ospite di questa puntata di Indovina chi viene al cinema. Però prima ci ascoltiamo un brano che ci tornerà utile più tardi. Stiamo parlando infatti del tema principale di I 3 giorni del Condor, scritto da Dave Grusin. 3 giorni del Condor che ci permetteranno più avanti di ricordare un altro grande scomparso della settimana, Robert Redford, ma soprattutto un film epocale che compie 50 anni.
dopo questo brano, come abbiamo detto, l'ospite centrale della nostra puntata è proprio Nicola Bellucci, autore e regista di Queer, che si è sottoposto alle nostre domande. I nostri incontri iniziano sempre chiedendo all'interlocutore come è nata la sua passione per il cinema, da spettatore prima e poi da addetto ai lavori.
Prima di tutto grazie per l'invito e un saluto a tutti gli radioascoltatori. Beh, com'è nata la mia passione? Da piccolo avevo, ma proprio quando ero piccolo, nel piccolo paese dove sono nato, mio padre aveva una Super 8, io non avevo i soldi per comprarmi la pellicola e filmavo dalla finestra senza mettere dentro il caricatore, però già mi affascinava molto guardare attraverso quel mirino piccolino delle Super 8. La vera passione è cominciata intorno ai 20 anni, quindi anche un po' tardi volendo, quando con un gruppo di amici, all'epoca non c'era internet eccetera, per vedere film dovevamo darci da fare, cercarli un po' dappertutto. E mi ricordo addirittura che per vedere i film di Bresson siamo andati a prendere le copie in 16 mm, le uniche che esistevano ancora in Italia, a Genova, dalla San Paolo, per poi proiettarcele praticamente in casa per poterle vedere. Diciamo che la mia è stata un po' un percorso un po' strano, un po' particolare, che in parte è iniziato in Italia, poi una volta che sono emigrato in Svizzera è continuata con l'organizzazione, per esempio a Basilea, nei primi anni 90, di seminari per la cinematografia. Ho invitato Ennio Morricone a fare dei seminari, ho portato Raoul Ruiz a fare dei seminari, quindi insomma è stata anche una forma di autoeducazione al cinema, perché allora insomma le scuole di cinema erano più difficili da frequentare e piano piano è aumentato sempre più il desiderio anche di farli i film, non solo di vederli.
Queer, il tuo documentario esce nelle sale della Svizzera italiana in questi giorni, e volevo sapere com'è nata l'idea di fare questo film.
In parte era un tentativo di raccontare una storia che è stata dimenticata per lungo tempo, cioè l'omicidio di due giovani ragazzi a Giarre nel 1980, che diciamo in Italia fu un po' la spinta per poi far nascere il movimento Archie Gay nel 1980. Fra le persone che all'epoca si dettero un sacco da fare anche in Sicilia e un po' in tutta Italia per cercare di rispondere a questo atto veramente incredibile, c'erano anche Massimo e Gino, che sono due dei personaggi principali del mio film, e quindi attraverso diciamo anche un po' questa storia ho cercato poi di raccontare tutto un mondo che a partire da quella storia lì poi ha avuto uno sviluppo importante soprattutto per la città di Palermo, dove vivono Massimo e Gino da circa 50 anni. Poi dopo, una volta che ho conosciuto Massimo e Gino di persona e l'ho cominciato a frequentare eccetera, insomma, si è aperto ovviamente uno squarcio su tutta un'altra parte della città, di relazioni, di persone che giravano intorno a loro e che ho avuto poi l'occasione di conoscere ulteriormente piuttosto bene. È stato un progetto lungo, che è durato a lungo circa 3 anni di riprese. Io ho un modo di lavorare un po' particolare, a me piace stare a lungo con le persone, con la situazione in cui mi trovo eccetera, e filmo molto per quasi ricrearmi un mondo mio, per ricrearmi quello che poi dopo diventerà il materiale da cui sottrarre poi tutto quanto per ritornare a fare il film. Quindi è un film in fondo anche che racconta non solo dei personaggi ma anche la città un po' di Palermo, quello che per me è stato l'incontro con questa città. Una delle cose a cui tengo molto è che non venga diciamo visto solo come un film sui temi diciamo LGBT eccetera, ma è un film veramente più ampio, credo che c'ha un respiro più ampio, che può essere apprezzato da un pubblico trasversale.
È un film che ha un sapore diverso dal documentario classico, c'è dentro tanta musica, è ricco, è coloratissimo, è potente.
Sì, infatti l'idea era ovviamente di utilizzare le capacità dei miei personaggi, che sono tutti in qualche modo dei performer, a partire da Ernesto Tomasini, che è un grande performer siciliano che ha vissuto molto in Inghilterra, grande cantante, cabarettista, eccetera. Vivian Bellina, che in quel momento in cui l'ho filmata stava entrando, diciamo, nel mondo del cinema, quello grande, facendo il suo primo ruolo di coprotagonista, eccetera. Massimo e Gino, che tutta la loro vita hanno fatto atti performativi, insomma, un'attività politica, ma anche proprio quasi in maniera teatrale. Quindi c'avevo a disposizione materiale umano che mi permetteva di lavorare in un certo modo, e quindi ho pensato subito: sì, faccio un film su dei temi importanti, su dei temi di cui oggi bisogna parlare, perché ovviamente il mondo sta andando in una direzione terribile, però lo faccio in un modo dolce, trasformando tutto in una specie quasi di musical, all'opposto di quello che fa dell'operazione, quasi che fa Maresco, insomma, non contro, ma quasi, insomma, per sfruttare un altro lato delle capacità che quasi tutti i siciliani hanno, cioè la loro grande teatralità.
Usciamo dal film, e l'ultima domanda sempre che facciamo a tutti gli ospiti è questa: qual è il comfort movie di Nicola Bellucci, quel film in cui ogni tanto ha bisogno di rifugiarsi?
Allora, purtroppo ce ne sono tanti, però non lo so, direi, se proprio sto male mi guardo un film di Woody Allen, che non so, per esempio Manhattan, dove ti ricordi che c'era quella famosa frase: ma perché vale la pena di vivere? Perché c'è Woody Allen, perché c'è Godard, perché c'è Robert Bresson, perché ci sono i libri, perché c'è la musica.
E c'è il cinema.
Con gli amici. E c'è poi il cinema. Woody Allen mi fa star bene in genere, soprattutto i suoi vecchi film, me li riguardo spesso e mi mette di buon umore.
Indovina chi viene al cinema.
E passiamo al momento delle segnalazioni finali, quelle che vi permettono di fare un piccolo bollino rosso sulla vostra agenda per non perdere questi appuntamenti secondo noi importanti. Sono quasi tutti in televisione, qualcuno magari lo potrete rivedere anche in DVD, visto che magari non rientra nella programmazione di questi giorni. Però cominciamo da quello che vi aspetta lunedì 22 settembre alle 21:45 su RSI La 2 in Prima TV.
Si tratta di Las Toreras di Jackie Bruce. È un documentario, è stato presentato allo Zurich Film Festival del 2023 e a Soletta nel 24. Non perdetevi Las Toreras. Dunque, lunedì 22 settembre alle 21:45 su RSI La 2. Si tratta di una prima televisiva. Perché non dovete perdervelo? Perché il racconto vi coinvolgerà. Nonostante un'infanzia difficile, Jackie ha trovato la felicità come artista. Quando il passato oscuro torna a galla, ecco che intraprende un viaggio nei panni del suo alter ego artistico, Jack Torera, per svelare la tragedia della madre affetta da disturbi psichici. Una tragedia che ha ispirato la sua arte, ma che ha anche diviso la sua famiglia tra la Svizzera e la Spagna. Questo documentario ci parla di riconciliazione, di coraggio e della forza di affrontare i tabù familiari. Un titolo davvero da vedere, Las Toreras di Jackie Bruce.
E invece un film di fiction, quello che vi aspetta mercoledì 24 settembre alle 20:35 su RSI La 1 in Prima TV. Si intitola Anxiety ed è anche questo stato presentato a Soletta nell'edizione del 2024. È la storia di due sorelle, Margot Zlata, solitaria per scelta e avvocato di successo, e la più piccola Lucia, madre felice di due figlie e assistente presso lo studio legale di Margot Zlata. Le due partono per un viaggio insieme, il primo dopo molti anni, ma scoprono che una delle due sorelle è gravemente malata. Durante il viaggio le due si incontrano di nuovo, ritrovano la loro vicinanza, vivono avventure, incontrano altre persone e cambiano la loro visione del mondo, della vita e della morte. E Lucia riesce ad accettare di lasciare che la sorella parta, tra virgolette, con dignità. Il film è una coproduzione RSI e CineDoc. Vi ricordo Anxiety di Slavomir Fabrichi, mercoledì 24 settembre su RSI La 1 alle 20.35.
Non potevamo non consigliarvi di rivedere i tre giorni del Condor a 50 anni dall'uscita. Prima abbiamo evocato questo consiglio con il brano scelto per questa nostra puntata di Indovina chi viene al cinema di Sidney Pollack. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché nei giorni scorsi ci ha lasciato Robert Redford, grandissimo protagonista di questo adattamento del romanzo I sei giorni del Condor di James Grady. Il film è uscito il 24 settembre di 50 anni fa ed è considerato uno dei migliori thriller di spionaggio della storia del cinema. Nonostante sia stato snobbato dagli Oscar, per i quali ha ricevuto solo la nomination per il miglior montaggio. Protagonisti sono appunto Robert Redford con Faye Dunaway e uno straordinario Max von Sydow nel ruolo del killer su commissione Joubert.
A Manhattan, nascosta dietro la facciata di un'agenzia internazionale, è attiva una sezione della CIA dove vengono letti e studiati libri e giornali provenienti da tutto il mondo in cerca di individui o spunti sospetti, codici segreti, trame nascoste. Uno degli agenti, Joseph Turner, nome in codice Condor, segnala una possibile minaccia alla sicurezza nazionale meritevole di approfondimento. Nel giro di alcuni giorni, mentre Condor è uscito a comprare la colazione per tutti, la sezione viene sterminata e da lì inizia la sua fuga per la salvezza, ma soprattutto per la ricerca della verità. E ovviamente in chiusura non potevamo non scegliere una citazione da I tre giorni del Condor per salutarvi. Questa. Facciamo l'ipotesi che nella mia tasca ci sia una 45 automatica e che io ti chieda di fare quattro passi con me. Ci vieni?
Domanda sicuramente aperta, Alessandro. Grazie di essere stati con noi. Il fatto che tu abbia scelto questa citazione e abbiamo scelto assieme di ricordare questo grande film ci dà il destro anche in chiusura di mandare un pensiero e un abbraccio a Mariano Morace, a sua moglie France, a tutti i suoi amici. Mariano Morace, critico cinematografico per RSI, responsabile della formazione, grande appassionato di cucina, è stato anche insegnante, una personalità generosa, scomparsa qualche giorno fa. E dunque è un piacere ricordarlo perché? Perché una delle sue più belle interviste, Alessandro, era stata proprio a Sidney Pollack. Era andato a Zurigo ad incontrare questo grande regista e raccontava un aneddoto. Lui aveva difficoltà con l'inglese, lo sapeva, ma insomma si doveva preparare tutte le domande e aveva paura di non capire le risposte di Pollack. E invece Mariano Morace, poco tempo fa, proprio alle colleghe di Rete 1, Sara Tognola ed Enrica Alberti, ha confidato che Sidney Pollack era talmente comunicativo, ma secondo me lo era Mariano, tanto comunicativo, che i due si sono intesi alla grande e dopo l'intervista hanno continuato a chiacchierare bevendo un caffè.
Buon caffè anche a voi e buon cinema soprattutto.